Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio di approfondimento Al di là della notizia. Oggi ci occupiamo della crisi in Sri Lanka e ancora emergenze in questo paese dove dal 26 luglio scorso si susseguono i combattimenti tra ribelli tamil ed esercito regolare a maggioranza cingalese. Le ultime notizie riferiscono di migliaia di civili in fuga dalle zone delle violenze, soprattutto dalla cittadina a maggioranza musulmana di Muttur, nella parte nord-orientale del paese. Nelle ultime ore, altre 5 persone sono rimaste uccise dopo che ieri le vittime degli scontri erano state 21. Ma qual è la situazione oggi nel paese asiatico? Ce ne parla il nunzio apostolico in Sri Lanka, l'arcivescovo Mario Zenari, al microfono di Giada Aquilino.
Sono in corso ancora violenti scontri tra Tamil ed esercito regolare nel nord-est dello Sri Lanka. È davvero finita la tregua? Quali sono le notizie?
Dunque, siamo in una situazione, in un'atmosfera piuttosto tesa. Dopo qualche settimana di relativa calma, è scoppiata questa questione originata all'inizio da una riserva d'acqua che era stata chiusa, alcune popolazioni che dipendevano per l'agricoltura da questa riserva d'acqua sono rimaste all'asciutto. Ambedue le parti reclamano le loro ragioni, sia il governo sia l'LTTI, è difficile sapere esattamente dopo chi ha ragione, chi ha torto, chi non era aperto al dialogo, non si sa. Comunque è originata 10 giorni fa, ecco, questa situazione tesa nella zona di Trincomalee, dove abbiamo una diocesi, e 2-3 giorni fa si è ancora più aggravata quando sono cominciati gli scontri sempre nella zona di Trincomalee, degli scontri tra l'esercito regolare e l'LTTI. Ecco, c'è soprattutto una zona, si chiama il convillaggio Muttur, dove sembra che ancora, anche questa mattina, fossero in atto degli aspri combattimenti, e una regione mista di popolazioni, ma soprattutto sono musulmani, e questa povera popolazione è così intrappolata tra i due schieramenti, quindi si parla di morti, si parla di gente così che sta fuggendo. Ieri il ministro degli affari esteri ha convocato la comunità internazionale, diplomatica, e le agenzie soprattutto delle Nazioni Unite hanno chiesto dei corridori umanitari, ecco, per portare i soccorsi a questa povera gente, ai feriti e a queste vittime. Ancora una volta così la tensione si è aggravata, ci si chiede, molti si chiedono che cosa succederà, e tutte e due le parti, sia il governo che le LTTI, dicono di voler mantenere ancora l'accordo del cessate il fuoco, però in pratica questo accordo è stato violato, ma proprio gravemente, direi, in questi ultimi giorni, ed è stato violato ancora nelle settimane passate, nei mesi scorsi, e quindi pur dicendosi tutte e due le parti obbligate e di voler mantenere il cessate il fuoco, in pratica questo è smentito dai fatti, e soprattutto direi questi ultimi giorni. Già il rappresentante norvegese, ieri sentivo una dichiarazione che ha fatto, e accusava tutte e due le parti di aver gravemente violato questo accordo del cessate il fuoco del 2002.
Le notizie che avete anche dalla diocesi di Trincomalee, quali sono le condizioni di vita della popolazione civile?
Ecco, questa mattina ero in contatto con qualche sacerdote e con le nostre Caritas. Purtroppo questa mattina, 2-3 ore fa, quello che ho saputo dai nostri operatori che sono lì sul terreno, Caritas, nostre NGO, purtroppo non avevano ancora la possibilità di accesso a alle popolazioni e quindi a portare i soccorsi, eccetera.
Sono stati lanciati degli appelli?
Beh, direi la comunità internazionale, sì, soprattutto la Norvegia, che ha una parte di mediazione da alcuni anni in questo conflitto, ha lanciato questi appelli e oggi è atteso in Sri Lanka anche lo speciale inviato, Hansen Bauer, il quale cercherà di contattare tutte e due le parti e di spingerle al dialogo, a risolvere i problemi con il dialogo.
Qual è l'auspicio della Chiesa dello Sri Lanka?
Direi che ecco, viviamo così in sintonia con il Santo Padre, con i suoi appelli, in sintonia anche con altre popolazioni, soprattutto nel Medio Oriente, e qui capiamo, ecco, anche per esperienza, la Chiesa qui conosce per esperienza quali possono essere le sofferenze anche di tanti nostri fratelli e sorelle nel Medio Oriente, e seguiamo così l'incoraggiamento del Papa a fare tutto il possibile da quello che da parte nostra, le nostre organizzazioni umanitarie, le varie Caritas e soprattutto anche la preghiera, direi con le comunità cattoliche sono molto molto impegnate nella preghiera e anche nelle opere di penitenza. E questo direi anche un po' al di fuori anche dell'ambiente nostro cristiano, anche tra alcune comunità di altre religioni qui maggioritarie, c'è anche, ho trovato qua e là questo senso di fare della penitenza per questo processo di pace.
Per lo Sri Lanka ci sono iniziative particolari anche interreligiose?
Direi ci sono sempre, ci sono stati, ci sono, sono in corso sempre, direi contatti anche a livello di quello che sono conoscenza, personalmente contatti dei nostri vescovi, di altre nostre istituzioni, con tutte e due le parti, ecco, per incoraggiare il dialogo, per scongiurare l'uso della forza. Ci sono contatti a livello anche interreligioso, di buoni contatti, e si fa tutto quello che si può, ecco, per certo che in questo momento direi è il momento soprattutto della società civile. Da quello che si rileva, i politici purtroppo stanno dimostrando che non possono da soli uscire da questa crisi e vengono sempre più degli appelli alla società civile, alle comunità religiose, eccetera, di uscire e di fare ancora di più per scongiurare il ritorno alla guerra e per incoraggiare e spingere le parti sulla via del dialogo.
Eccellenza, quando lei parla di contatti con tutte e due le parti, ovviamente si riferisce sia alla parte tamil sia al governo?
Esattamente, ci sono da quello che so contatti molto discreti, questo è il modo di lavorare anche nostro, della Chiesa Cattolica, cercare alle volte nella discrezione. Perché come si sa noi abbiamo comunità sia singalesi sia comunità tamil, abbiamo delle belle comunità anche dinamiche che ho appena visitato alcuni giorni fa, settimana scorsa ero nel nord nella diocesi di Jaffna, ecco, comunità cattoliche molto impegnate e come più di una volta è stato rilevato anche da prominenti personalità politiche di questo paese, la Chiesa Cattolica, avendo fedeli di ambedue le principali etnie, sia singalese che tamil, rappresenta un po' un fattore di stabilità, ecco, e quindi si vorrebbe utilizzare tutte queste possibilità che abbiamo all'interno della Chiesa Cattolica per dimostrare che il dialogo va continuato e che il ricorso alla forza non ha senso, ecco, che la violenza deve cessare e direi, ecco, si fa da parte nostra della Chiesa Cattolica tutto quello che è possibile, come dicevo anche prima, attraverso le nostre istituzioni umanitarie che lavorano a pieno tempo per soccorrere, per cercare di venire incontro a queste popolazioni.
Era il nunzio apostolico in Sri Lanka, l'arcivescovo Mario Zenari, al microfono di Giada Aquilino. Come detto in apertura, in queste ore migliaia di civili sono in fuga dalla zona di Mutur, una cittadina a maggioranza musulmana nella regione orientale dello Sri Lanka, dove da mercoledì infuriano i combattimenti tra le forze governative e i ribelli tamil. È al naufragio ormai il progetto per la costituzione di una patria indipendente per i Tamil nella parte nord-orientale dell'isola. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha lanciato un appello al governo e alle tigri Tamil per permettere la creazione di un corridoio umanitario per lasciar passare gli aiuti e permettere a chi lo voglia di fuggire dalle zone dei combattimenti. Vediamo di sapere qualcosa di più per quanto riguarda la situazione dal punto di vista umanitario in questo momento. Ci colleghiamo con Francesca Lancini, giornalista di Peace Report, quotidiano online che tratta temi internazionali. È un'agenzia di stampa e di servizi editoriali nata da un'idea dell'agenzia giornalistica MISNA e dell'organizzazione umanitaria Emergency. Francesca, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Quali sono le notizie dallo Sri Lanka?
Allora, la situazione nel nord-est, nella zona di Mutur in particolare, è molto drammatica. Come appunto l'hai anticipato, ci sono migliaia di civili in fuga perché ieri sono stati colpiti degli obiettivi civili. Si è avuta notizia di due scuole colpite dove le persone civili, soprattutto donne, bambini e anziani, si erano rifugiati. Perché? Perché già nelle scorse settimane, se non addirittura da febbraio-marzo, c'erano stati delle violenze, degli scontri, dei colpi di mortaio. Quindi la popolazione già era in allerta ed era si era rifugiata in scuole, parrocchie, moschee. Ieri sono appunto state colpite queste due scuole. Da un contatto che abbiamo giù delle suore carmelitane, pare che siano stati colpiti ieri anche l'ospedale di Mutur e anche la chiesa di St. Anthony. Pare che anche lì ci siano state delle vittime, tra cui un bambino, e l'emergenza aumenta perché ovviamente la città e l'area di Mutur sono tagliate fuori dagli aiuti. Mancano l'acqua, manca il cibo, e infatti la Croce Rossa ha lanciato proprio questo appello affinché si crei un cordone umanitario, però pare appunto che gli scontri, i colpi di mortaio, gli artiglieria vadano avanti, se non anche i bombardamenti, che però hanno colpito una zona un pochino più spostata, quella di Mavilaru.
Ci sono dei problemi di comunicazione, come hai avuto le notizie che hai?
Sì, allora le notizie le ho avute da una volontaria che è appena tornata da Mutur in Italia e che a sua volta è rimasta in contatto con le suore a Trincomalee. Trincomalee è un porto nord-est, a nord di Mutur, una zona anche questa colpita dagli scontri, dove però la corrente va e viene e si riesce a mettersi in contatto ogni tanto. Con Mutur invece è praticamente impossibile mettersi in contatto. C'è inoltre un altro dato, che al momento i volontari delle organizzazioni umanitarie internazionali hanno lasciato il nord-est, l'area dei combattimenti, proprio per motivi di sicurezza, quindi non ci sono moltissime persone in grado di darci notizie, se non i volontari locali, che però è molto difficile raggiungere appunto per i problemi che ho detto.
Quindi la situazione umanitaria è in uno stato molto critico perché
sì,
appunto non si riesce a mettere su un corridoio umanitario, in più le ONG hanno abbandonato il paese.
Non hanno abbandonato il paese, si sono spostate in altre zone perché
più sicure.
Esatto, le ONG erano arrivate in questa zona a causa dello tsunami, in seguito allo tsunami del 2004. Adesso si sono spostate avendo magari anche progetti in altre aree. Sappiamo che appunto lo tsunami è stato, tutta la costa dello tsunami dello Sri Lanka è stata colpita dal maremoto, quindi hanno altri progetti in altre zone che sono nel sud e nell'ovest, e quindi si sono spostati o a Colombo o nell'ovest. Quindi diciamo che l'ONG restano in Sri Lanka, però si sono spostate da questa area del nord-est particolarmente colpita da bombardamenti e scontri.
Oggi è arrivato l'inviato di pace norvegese Hansen Bauer. Qual è il ruolo della comunità internazionale?
Allora, innanzitutto il ruolo della Norvegia è stato fondamentale per arrivare a delle trattative in passato. All'inizio del 2000 la Norvegia si è proposta come mediatore di pace. Ha fatto in modo che si proclamasse un cessate il fuoco nel 2002. Allora però la situazione politica era un po' diversa rispetto ad adesso. C'era un primo ministro, Ulrica Masling, che si era fatto fautore di un processo di pace ad ogni costo, lui lo chiamava. Quindi aveva intavolato, attraverso appunto la mediazione della Norvegia, delle trattative con i ribelli delle Tigri Tamì, che vogliono appunto l'autonomia del nord-est, che però poi si sono interrotti di nuovo nel 2003. Ci sono stati continui tentativi da parte della Norvegia di far ripartire i negoziati. Tra l'altro è presente in Sri Lanka una missione di monitoraggio del cessate il fuoco, cui facevano parte 5 paesi del nord Europa, tra cui appunto la Finlandia, la Svezia. Però proprio la Finlandia, la Svezia e la Danimarca in questi ultimi giorni hanno ritirato i loro membri, proprio per motivi di sicurezza. Questo è un ulteriore segno che la situazione sta precipitando, praticamente è rimasta solo la Norvegia a cercare di riportare le due parti in conflitto, cioè il governo e i ribelli delle Tigri Tamil, al tavolo dei negoziati.
Francesca, abbiamo solo un paio di minuti, puoi tracciare una storia, un quadro così generale,
certo,
molto breve di questa situazione, quando hanno cominciato i ribelli,
certo,
Tamil e il governo a,
certo,
scontrarsi così pesantemente?
Allora, la guerra è iniziata nei primi anni Ottanta a causa di una politica nazionalista che il governo cingalese ha messo in atto una volta che lo Sri Lanka è divenuto indipendente dalla Gran Bretagna nel 1948. Sono state approvate delle leggi anti-Tamil, leggi sulla cittadinanza, leggi sulla libertà di voto, leggi sulla lingua ufficiale, sulla religione, sulle professioni religiose. Diciamo che i tamisi sono sempre trovati, come dire, emarginati, sto parlando della popolazione, emarginati, e sicuramente nello Sri Lanka la povertà è endemica, però i Tamil vivono in condizioni sicuramente più difficili rispetto al resto della popolazione. Sono nati quindi dei movimenti che contro questa politica nazionalista, tra cui appunto un movimento guerrigliero che si è fatto sempre più grande, più forte, che è il movimento guerrigliero delle Tigri Tamil, che ha adottato anch'esso comunque ogni metodo in questo conflitto, attacchi terroristici, reclutamento di bambini. Quindi diciamo che entrambe le parti in conflitto, l'esercito cingalese, rappresentante della maggioranza cingalese, sia i ribelli delle Tigri Tamil, sono responsabili di gravi abusi, gravi violazioni dei diritti umani. L'esercito, per esempio, è responsabile di centinaia di sparizioni politiche.
Francesca, grazie per averci dato tutte queste informazioni.
Niente.
E grazie per essere stata con noi e ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
E per questo spazio dedicato alla crisi in Sri Lanka è tutto. Grazie per averci seguito.